Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me, come sempre, c'è il mio fido Costantino. Oggi non ho un appellativo alla darti, Costantino, mi manca, quindi sceglietelo da solo.
Va benissimo così, Riccardo. Costantino, va più che bene, bentornati a tutti e grazie, Ricco, insomma, ciao anche a te.
Bene, bene, dai, non ti sei scelto l'appellativo. Dai,
no, stavolta, oggi no.
Stavolta ti lasciamo senza, ma anche perché abbiamo un altro ospite. Oggi non siamo soli, come insomma pian piano sta diventando sempre un po' una tradizione durante i nostri mesi tematici, cerchiamo di contattare qualcuno che insomma può portarci un piccolo contributo sui temi che stiamo trattando. Come sapete bene, in questo mese abbiamo trattato il Risorgimento, l'abbiamo visto insomma sotto diversi aspetti, e abbiamo scelto di chiamare uno studente dell'Università di Torino che si sta occupando proprio di Risorgimento, e insomma ve lo introduco, ma lascio lui la sua presentazione, che sarà sicuramente molto più efficace della mia. Ciao Matteo Stordini.
Ciao Riccardo e ciao Costantino. Ma allora, adesso io sono un normalissimo studente di scienze storiche che sta approfondendo il discorso Risorgimento, sta facendo anche una tesi su Vittorio Emanuele II, e appunto uno che ha scelto di studiarsi questo periodo e che appunto è anche appassionato da, come dire, dalla quinta elementare in un certo senso. Mi sono buttato dentro alla storia, diciamo, già un po' prima, perché appunto avendo iniziato con gli egiziani, da lì appunto mi sono trovato bene, mi sono appassionato. Però appunto, ecco, sottolineavo con la quinta elementare perché durante una ricerca, interessante, durante una ricerca per la storia del Piemonte, trovo questo personaggio curioso che era Cavour e dico, ah, vediamo un po' perché facciamoci questo Cavour allora, visto che era l'unico che era rimasto ed era anche l'unico che portava gli occhiali. Ecco, io a quel tempo soffrivo un po' questa cosa di portare gli occhiali, ho visto lui, ho detto vabbè dai, facciamocelo, e mi sono letto la sua storia, la sua vita, che era su questo vecchissimo libro che tipo era degli anni 60, sulla regione Piemonte, dove raccontava chi era Cavour. Ho detto, boh, perfetto, voglio fare questo nella vita, voglio studiare storia, voglio diventare Cavour, boh, perfetto. No, vabbè, poi ci sono altri elementi, come ad esempio Giulio Cesare, che mi ha lanciato, e vabbè, anche Asterix e Obelix. Però diciamo che la mia triade sacra è Cavour, Giulio Cesare e anche un po' cosa vuoi, vabbè, Asterix e Obelix
sono quelli che perfetto, mi hanno lanciato, no?
Questo. Beh, sì, poi ci sono anche dei precursori come gli egiziani, però vabbè, a parte quello, sì, direi questi tre elementi che mi hanno detto, ok, storia è quello che devi andare a fare.
Comunque, Riccardo, va detto che hai inserito perfettamente come fusione tra me e te nel Bar Storia.
Sì, esattamente.
Cesare Cavour, che... perfetto. Proprio. Comunque, ti abbiamo chiamato qui ovviamente per avere insomma uno sguardo un po' diverso, un po' da addetto ai lavori sul Risorgimento, che è la serie che stiamo, no, affrontando in questo mese. Noi abbiamo fatto un po' a livello, diciamo, di ideale le varie anime del Risorgimento, quindi abbiamo affrontato quella repubblicana, quella più liberale ovviamente, che tra cui insomma Cavour, sì, sicuramente Cavour, è il più importante, eccetera. Però quello che abbiamo insomma vogliamo chiedere un po' più a te è invece proprio la visione del Risorgimento che c'è stata nella storia. Se puoi farci una breve panoramica di come si è evoluta questa visione, perché comunque non ha sempre avuto, no, la stessa anima, ecco.
No, no, infatti. No, ma allora, è una cosa molto molto complessa, e quindi chiedo scusa anche agli ascoltatori, che ci sarà sicuramente qualcuno molto più preparato di me che potrebbe dire, no, ma questa cosa... No, allora, cercherò un po' di riassumere, perché appunto è un discorso che parte fin da subito, cioè appunto già dal 1861 e arriva fino ai nostri giorni, a riassumere quasi 200 anni di storia, adesso 160 a essere precisi. 160 anni di storia non è proprio semplice, perché ci sono migliaia di aspetti, migliaia di contributi. Ma diciamo subito una cosa. Allora, la storia del Risorgimento ha una, come dire, spinta politica, ha un legame politico molto forte, però questo non ci impedisce di fare un lavoro storico e di non riconoscere appunto delle, chiamiamole, oggettività all'interno di questo periodo, insomma, senza cadere in narrazioni ideologizzate piuttosto che di parte. Allora, diciamo che però il Risorgimento inizia fin da subito diviso, almeno a livello storiografico. C'è una parte che è quella più moderata, quella più liberale, quella appunto degli eredi di Cavour, che era la destra storica, e una parte più repubblicana, che era quella democratica del vecchio governo piemontese, che si rifà a Mazzini, Garibaldi, ma soprattutto a Cattaneo, perché Cattaneo è il primo a scrivere effettivamente di Risorgimento, ma dal punto di vista repubblicano, soprattutto anche per la sua esperienza durante le Cinque Giornate di Milano e anche per la sua fede federalista, appunto, contrapposta a quello che era il regno d'Italia in quel periodo. Comunque, appunto, c'è questa divisione iniziale, e questa divisione iniziale cosa fa? Mette da una parte, o meglio, mette da una parte la celebrazione dello Stato Sabaudo, di Cavour, di tutti i funzionari, di Carlo Alberto, insomma, tutto quello che era l'establishment di Torino, e rispetto appunto a quella che è la narrazione di Garibaldi, Mazzini, Cattaneo, che vanno a guardare, a raccontare tutte quelle personalità che erano completamente strane al Piemonte. Cioè, appunto, Cattaneo si concentra soprattutto su quella che è stata l'esperienza delle Cinque Giornate di Milano, racconta di tutti quei patrioti che hanno combattuto durante gli anni del 48 e del 49. Cioè, appunto, c'è questa divisione, ma questa divisione è anche politica, perché appunto quando ci sarà la destra storica al potere, questa visione moderata andrà avanti. Appena arriverà il governo di Crispi, questa cosa si romperà e si inizierà a raccontare appunto questa storia un po' diversa, anche se però appunto doveva andare a braccetto con quella che era l'establishment, cioè appunto il re Umberto e Vittorio Emanuele II, insomma, quello che era.
Quindi da subito uno strumento politico, diciamo.
Sì, ma uno strumento politico, ma più oltre che politico, e questo lo si vede molto più avanti, siamo in un periodo in cui gli storici vengono in un certo senso arruolati dallo Stato per esaltare lo Stato stesso. Cioè, il problema dell'Italia è questo: avendo tutta una storia di stati, staterelli prioritari, cosa si fa? Come facciamo a trovare un mito di fondazione? Dobbiamo arrivare fino appunto ai Romani, quando l'Italia era ancora unita con la provincia Italia. Però sono passati anche un bel po' di anni, quindi è un po' difficile trovare una continuazione. Quindi che cosa si fa? Si recluta fin da subito il Risorgimento. Il Risorgimento diventa un mito di origine per l'Italia, e questo mito di origine tende da una parte a mitizzare chi in quel momento è al governo, cioè appunto la destra storica mitizza i propri eroi, Cavour e in certo caso anche Vittorio Emanuele II, e dall'altra parte la sinistra storica va a mitizzare Garibaldi e va a mitizzare l'esperienza dei patrioti. Mazzini meno, perché appunto lui è un repubblicano ancora convinto, ancora lì tra l'altro ancora vivo, è un problema, viene ancora un po' visto come un terrorista, come, come dice anche Barbero in un suo intervento, però sì. Non è, cioè, non è nulla di inventato, è...
Stava sulle palle a tutti,
più che stare sulle palle a tutti, era un elemento abbastanza esclusivo, difficile da mettere a compromesso. Anche Cavour, cioè Cavour aveva intuito che serviva Mazzini per l'unità. Infatti, lui cerca
sempre un, come dire, di tendere una mano a Mazzini, per dire, mettiamo da parte le nostre divergenze, uniamo l'Italia. Mazzini dice no, qualche mazziniano accetta, infatti poi nasce la società italiana, che adesso non mi ricordo se è la società d'Italia o la società italiana, non ricordo, ma è questa organizzazione piemontese per i mazziniani che appunto decidono di collaborare con il governo di Cavour. Però appunto, come vi dicevo, questa fase di mitizzazione viene in cui gli storici sono arruolati per mitizzare appunto i personaggi, cioè quindi Vittorio Emanuele già aveva tutto un, come dire, un, degli influencer dal 48, quindi serviva poco, bastava riportare quello che c'era, ma appunto quasi tutti avevano dei buoni influencer, perdonatemi il termine, appunto, delle belle storie, e che gli storici riportano così com'è, appunto l'Italia degli eroi, tutti quanti assieme si combatte per l'Italia, per fare l'Italia, tutti quanti a braccetto, e quello che a noi è successo è semplicemente una grande operetta, una grande commedia in cui ci siamo noi, poverini italiani, oppressi dallo straniero, che ci ribelliamo, combattiamo, cadiamo, ritorniamo, e con i nostri appunto supereroi che sono appunto i soliti quattro che ben conosciamo. E però appunto questa narrazione inizia, come dire, sì, rimane abbastanza mainstream, però la storiografia va avanti, infatti arriviamo alle soglie del Novecento e ci troviamo appunto di, come dire, a una situazione abbastanza curiosa. Appunto ci sono i neoguelfisti che appunto, se allora diciamo anche un'altra cosa, i neoguelfisti erano molto più potenti verso gli anni 60, poi piano piano incominciano a sparire, però ci sono ancora oggi, sappiatelo. Comunque c'è questo fantastico libro di Giuseppe Spada che praticamente racconta la storia della Repubblica Romana, però non la racconta mitizzando Mazzini, anzi dice una cosa molto semplice: il Risorgimento, tutta l'opera del Risorgimento, soprattutto la Repubblica Romana, sono un'opera fatta da potenze straniere, da non si sa bene quale corporazione internazionale, per distruggere il Papa e il cattolicismo. E la Repubblica Romana, tra l'altro, lui ci insiste molto su questo punto, è stata fatta da stranieri, non è stata fatta dai romani. E lui fa riferimento a tutti quei volontari che sono giunti appunto a combattere a Roma per proteggerla dai francesi. Però, appunto, lui cosa fa? Lui mette l'accento su questo per dire no, quello che noi incominciamo a vedere, no, in verità è semplicemente una balla quello che noi andiamo a studiare sulla Repubblica Romana. In verità è così, in verità era una operazione fatta dall'alto, da potenze straniere, per distruggere il regno cattolicissimo del Papa. E dall'altra parte abbiamo anche una sorta di, come dire, di revamp neoborbonico, anche se non è propriamente giusto chiamarlo neoborbonico, perché sono ex borbonici questi, e stiamo parlando di Giacinto de Sibo, che è una storia fantastica. Quest'uomo partecipa al 48, è un liberale, vuole appunto la Costituzione, poi si pente, diventa un reazionario assolutista fedelissimo del re, e appunto dopo l'unità incomincia a scrivere questi fantastici libri contro l'Italia, l'invasione del nord, il fatto che il regno del sud fosse bello, rivogliamo il re del sud, eccetera, 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 insomma, queste cose qua che oggi i neoborbonici utilizzano tranquillamente, che però ci sono già appunto nella seconda metà dell'Ottocento. E appunto queste cose qua non dico che influenzino quello che poi sarà la lettura novecentesca del Risorgimento, che appunto si dividerà anche qua a livello politico, avremo da una parte i liberali e da una parte quelli che sono i socialisti e i comunisti, ma appunto abbiamo già una piccola cricca. Perché appunto, che cosa mi sono dimenticato di dire prima, che è molto importante? Queste storie, seppur diverse, concordano su un punto: l'Italia è stata fatta. L'Italia è stata fatta, l'Italia è così, ma non tutti la pensavano in quel modo, cioè non tutti erano pro Cavour o pro Mazzini o pro Garibaldi. C'è un altro racconto, che è un po' appunto il leitmotiv un po' di quella che è la storiografia di parte del Risorgimento. In verità, la controstoria, non te l'hanno mai detto, ecco.
quello comunque, che non ti dicono .altervista.org.
Sì, esatto, più o meno.
Sì, esatto. No, arriviamo al 900 e faccio un salto enorme, perdonatemi, e vediamo appunto due figure fondamentali che sono Salvemini e Gramsci. Salvemini appunto è il primo a parlare in termini positivi di Mazzini, anzi dice questa cosa fantastica, dice che Mazzini è il vero padre della patria rispetto a Vittorio Emanuele II, perché spinge i Savoia a fare l'unità. Per la paura della rivoluzione, cosa succede? I Savoia per reazione fanno lo Stato italiano, che può essere anche vero in certi casi, ma è sicuro che non è così. Anzi, cioè, sarebbe stato più divertente per i Savoia vedere uno Stato fatto da Mazzini e poi poterlo distruggere, perché dicevano, ah, ci pensiamo noi, ci prendiamo poi quelle terre, però ci andiamo noi. Appunto, però, vabbè, era anche l'Ottocento. Quello che però Salvemini fa, oltre appunto questa lode a Mazzini, mette il punto sulla situazione del meridione, cioè il meridione che diventa appunto problematico, che le politiche attuate non funzionano, corruzione, stato assente, sì, va bene, non c'è più il brigantaggio, ma appunto la gente è ancora povera, questa unità che cosa ci ha portato? Insomma, incomincia a interrogarsi su questo. E qua appunto si inserisce Gramsci. Gramsci entra direttamente con a gamba tesa, ecco. Cosa fa Gramsci? Gramsci, partendo dalle riflessioni di un intellettuale napoletano che è Vincenzo Cuoco, cosa fa? Teorizza due concetti nei diari dal carcere. Il primo è la questione del popolo e il secondo è la rivoluzione passiva. Spiego velocemente. Gramsci pensa che l'unità d'Italia, ok, è stata fatta in questo modo, però si poteva fare in un altro modo, cioè fa un what if e dice, se si fosse convinto il popolo tutto quanto a combattere per creare l'Italia e creare un'Italia repubblicana, ce l'avremmo fatta, cioè ce l'avremmo fatta senza aiuto esterno. Quello che però Gramsci ignora è il fatto che se si fosse fatta una roba del genere, per quanto impossibile, l'avrebbero distrutto subito quell'esempio di democrazia, perché sarebbe stata la rivoluzione francese parte seconda solo in Italia, e c'era tutta una cosa come il congresso di Vienna che voleva evitare una roba del genere, quindi appunto sarebbe caduta subito. Però Gramsci si accorge di un'altra cosa, questo è molto interessante, cioè il concetto di rivoluzione passiva. Lui parte dall'esempio della rivoluzione francese, dice, quando sono arrivati in Italia i francesi ci hanno portato tante belle cose, ma non sono nostre, ce le hanno portate, è stata una rivoluzione fatta da altri che non abbiamo accettato, e quindi una rivoluzione passiva. E allo stesso modo il risorgimento, cioè lo Stato piemontese con lo Statuto Albertino e tutte le sue conquiste economiche arrivano al sud, portano queste conquiste, provano a cercare di creare anche un'economia, però alla fine vincerà quella del latifondo, appunto, e portano però lo Statuto Albertino, e la popolazione in un certo senso lo accetta, in altri casi no, appunto, come vedremo col brigantaggio in questo caso. Però il concetto è questo, cioè, se il popolo fosse stato educato, un po' qua riprende Mazzini anche, si poteva fare l'Italia, però appunto...
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
C'è una roba che gira dal 21. Ah, ci serve il popolo. Dobbiamo farla col popolo. Questo popolo, il popolo, il popolo. Ma la condizione del popolo italiano, da Torino a Palermo, da Venezia a Roma, era peggiore di quella dei francesi del 1789, cioè era una popolazione che non sapeva manco che stesse succedendo, fedelissima al re, pochissimi volevano rischiare questa cosa, appunto l'unica cosa che gli interessava era al massimo l'indipendenza, vedi la Sicilia, quindi il popolo ti poteva appoggiare fino a un certo punto, e poi dipende anche quale parte di popolo, perché la maggioranza era tutta povera gente, contadini.
Certo. Okay, niente da dire, adesso... insomma, Gramsci sicuramente influenzato, no, da una visione marxista, no, del suo periodo, e quindi insomma probabilmente anche riferito un po' a quello, diciamo.
Sì, sì, no, ma appunto, ma poi tra l'altro questa visione gramsciana sopravvive a Gramsci, arriva fino agli anni 50, poi appunto arriverà quel Sant'Uomo di Romeo che appunto metterà fine a questa idea del, cioè, oddio, della popolazione che può fare queste grandi cose, appunto lo farà con il suo lavoro della vita di Cavour. Comunque, velocissimamente sulla questione liberale, abbiamo Croce e abbiamo Gobetti. Croce, prima cosa, quella più famosa, non fa iniziare il risorgimento, cioè fa terminare il risorgimento nel 1871. E invece, cioè come noi pensiamo invece col 61, con la formazione dello Stato, no, dice Roma, si mancava Roma, ci serve Roma e non ce l'abbiamo, ma nel 71. Poi, Croce? Croce si mette a parlare di una cosa efficace, tenendo conto che Croce scrive del risorgimento quando c'è già il fascismo. Dice che lo Stato liberale è un'ottima alternativa a quello che il fascismo è, cioè lo Stato di Cavour, lo Statuto Albertino, quella democrazia, quel parlamentarismo è di un'Italia che c'è stata e che può tornare ad essere, insomma c'è un'altra Italia rispetto a quella che noi stiamo vivendo. Poi appunto segue la visione di Gobetti, che è totalmente opposta. Gobetti dice no, l'Italia liberale è la culla, è l'inizio, la genesi di quello che penserà l'Italia fascista. Lui vede un filo di continuità in questa appunto nel quello che sarà poi Mussolini, eccetera eccetera. Tra l'altro, poi cosa fa? Lui fa anche una tesi, sempre a Torino, tra l'altro, sul Risorgimento, in cui parlerà degli eroi del Risorgimento, ma non i classici eroi che noi conosciamo, ma appunto tutti quei patrioti, da una parte i patrioti minori, ma sono tutti quei rivoltosi che dicono no, noi non vogliamo, non stiamo fuori dalla grande narrazione, siamo noi effettivamente la vera linfa del Risorgimento, e quindi... in verità l'Italia l'hanno fatta questi rivoltosi qua, che in parte può anche essere vero, però appunto anche qua mancano degli elementi. Vediamo per ora quella più tasty, che è quella del fascismo, che, perdonatemi questo termine, è molto molto pagliaccesca, perché ma quasi nel senso letterale del termine, perché il fascismo col Risorgimento praticamente lo guarda e gli dice ok, adesso sai cosa facciamo? Ti spacco in due. Da una parte prendo i Garibaldini, dall'altra i Savoia. Adesso mi spiego un po' meglio. Allora, non c'è una lettura storica vera e propria, perché si continua sempre con quella della nazione, mitica, eccetera, eccetera. Però c'è una questione interessante a livello ideologico, che secondo me bisogna riportare. Cioè, appunto, la divisione che hanno i fascisti sul Risorgimento. Da una parte hai, come dire, quelli che dicono le camicie nere sono i nuovi Garibaldini, le camicie nere sono quella forza eversiva che ha cambiato lo Stato italiano, così come hanno fatto i Garibaldini. E quindi qua tutti quanti dicono, vabbè sì, più o meno, dai, per dirvi, fanno un film nel 39-38, ambientato appunto durante la conquista della Sicilia da parte di Garibaldi, e mettono una sfilata di camicie nere. Oggi quella sfilata di camicie nere è stata tolta, però... mi pare che c'è forse un documentario in cui viene fatto vedere appunto questo film del Risorgimento, una bella sfilata di camicie nere. Ecco, diciamo che un po' stona, però vabbè, erano quelli gli anni. Invece l'aspetto più interessante appunto sui Savoia è questo. Cosa si fa? Il Risorgimento sappiamo che più o meno parte, questa è una cosa che su cui concordavano quasi tutti, parte dopo il congresso di Vienna, cioè nel 1800. Ma c'è un uomo all'interno dell'apparato fascista, che è Cesare Maria De Vecchi, che è un monarchico di ferro, un fedelissimo, la sua famiglia appunto è di Torino ed era una delle più fedeli alla monarchia sabauda. Cosa fa? Retrodata il Risorgimento a una data precisa, l'assedio di Torino del 1706, se non erro, comunque all'inizio del Settecento siamo. Lo fa iniziare lì per un motivo ben preciso, perché è lì che nasce la monarchia sabauda. E da lì appunto si vuole mettere l'accento sul fatto che i Savoia sono l'inizio dell'Italia, cioè appunto l'Italia non si poteva fare senza i Savoia, che in parte può essere vero, ma appunto il Risorgimento italiano nasce già all'inizio del Settecento, cosa impensabile. Poi appunto che cosa succede? Succede che questo Risorgimento va avanti, supera la Prima Guerra Mondiale e arriva un po' a un busto di Mussolini messo al Museo del Risorgimento, che concludeva tutta la visita. C'era questo busto di Mussolini che appunto doveva mostrare da una parte, ok, la celebrazione, ma dall'altra il fatto che il processo risorgimentale arriva con Mussolini, e Mussolini crea un'Italia nuova, crea l'Italia voluta dai nostri avi, eccetera eccetera. Mussolini in un certo senso entra nel Risorgimento, ovviamente poi arriverà la Seconda Guerra Mondiale e questa cosa qua non verrà più accettata. E adesso mi avvio anche alla conclusione, perché appunto cosa succede? Succede che poi appunto durante la Seconda Guerra Mondiale il Risorgimento viene ancora una volta, perdonatemi il termine, preso per la collottola e buttato dentro senza la più pallida logica. Appunto, ad esempio, con la Repubblica Sociale Italiana si fanno un sacco di volantini con i fratelli Bandiera, con i garibaldini che piangono, con la monarchia sabauda che in verità era una monarchia cattiva. E invece appunto i partigiani che cosa fanno? I partigiani utilizzano anche loro il Risorgimento nella logica appunto sempre di Garibaldi, perché Garibaldi piace, Garibaldi l'eroe, il garibaldino viene riletto in questa chiave di liberazione, appunto il garibaldino libera l'Italia, i partigiani si sentono eredi di questa tradizione, e non a caso durante le elezioni del 48 la sinistra italiana formerà il Fronte Democratico Popolare, e come simbolo non utilizzerà la falce martello, ma utilizzerà il faccione di Garibaldi. Appunto, sia una strategia elettorale, sia quello che vuoi, ma appunto Garibaldi poteva anche avere una appeal maggiore sulla popolazione, e anche perché appunto poi c'è anche un bellissimo cartone di propaganda fatto dalla DC in cui c'è Togliatti che prende il posto di Garibaldi e si mette in un certo senso a macchiare la storia d'Italia secondo questo cartone, però appunto per spiegare appunto anche la popolarità di alcuni personaggi, cioè Garibaldi poi era anche l'eroe perfetto. Comunque veniamo appunto, come vi dicevo, agli anni 50, agli anni 60, che continuano ancora con la visione di Gramsci in buona parte, ma con il centenario dell'Unità questa visione viene messa da parte. Ormai il Risorgimento in un certo senso è stato non crea più tutti questi problemi, e si inizia a fare una ricerca storica anche molto più precisa, libera appunto a tutte quelle mitizzazioni, almeno a livello accademico, perché a livello scolastico si continua ancora a insegnare la magica triade / quattro eroi dell'Apocalisse che salvano l'Italia. Però appunto come vi dicevo prima, sarà Romeo che con il suo libro La vita di Cavour, un librone enorme in più volumi, che è praticamente l'opera magna di Cavour, che ha praticamente bloccato ogni ricerca storiografica su Cavour, perché ha detto tutto, cioè c'è tutto, voi cercate una cosa, lui l'ha fatta, l'ha scritta, ed è un mostro quel libro, perché appunto per 40 anni funziona ancora, ed è raro appunto nella ricerca storiografica avere dei libri così ben fatti. Comunque appunto cosa fa? Va a smontare, qui siamo negli anni 80, Romeo va a smontare tutta quella retorica e narrazione gramsciana, che era molto più politica che altro, e dice no, dobbiamo andare a vedere qual è la realtà di quel periodo era questa, cioè la gente era povera, la gente non gli potevi anche inculcare tutto quello che volevi, ma alla fine loro andavano a seguire quello che al massimo gli diceva il prete, oppure quando gli conveniva loro, cioè appunto vedi Bronte, la terra, loro pensavano a quello, non importava tanto di questi ideali, e Tra l'altro, con questa monografia su Cavour, in un certo senso va a riprendere un po' quella che era la storia dei moderati, cioè va a mostrare come Cavour fosse il demiurgo del Risorgimento, cioè Cavour è la grande mente dietro all'Unità d'Italia, è lui quello che ha permesso tutto quanto. Appunto, poi vediamo ad oggi. Allora, oggi c'è questo magico e fantastico problema che è il... queste varie letture contro letture. Perché vengono fatte queste letture contro letture? Allora, ci sono i motivi più disparati. Qualcuno lo fa per motivi economici, per appunto cercare di sfruttare la situazione, cioè appunto l'Italia è in crisi, cerchiamo un colpevole, andiamo a cercare dei colpevoli che non possono risponderci, e questi colpevoli, guarda un po', sono durante la formazione del paese. Oppure, appunto, c'è una questione politica, che nel senso, no, l'Italia vuole distruggere i valori del cattolicesimo, e, oppure, appunto, c'è la visione che noi conosciamo tutti quanti, che è quella neoborbonica, che appunto sfrutta un po' tutte queste cose qua e cerca di, appunto, lavorare sul, come dire, un po' sulle debolezze della gente. Però c'è un aspetto, e poi vi lascio ovviamente commentare qualcosa perché sennò sto parlando troppo, che mi preme ricordare, che è appunto questo. Cioè, noi abbiamo, almeno interiorizzato un po', questa storia di questo risorgimento raccontato come un'operetta. E poteva essere vero appunto fino agli anni 60. E dagli anni 60 che ci si allontana da questa visione, appunto. I libri di storia degli anni 80, infatti, non parlano in meriti super mega lusinghieri di eroi perfetti, eccetera, eccetera. Certo, non siamo ancora al livello che vedremo nel 2011 con appunto, no, ma sapete che Mazzini si odiava, eccetera, eccetera, quella era una cosa, come dire, riservata agli addetti ai lavori, oggi penso che sia abbastanza di dominio pubblico, ma appunto negli anni 60, cioè, cosa succede? Succede che tutto quello che era il risorgimento che noi abbiamo in testa viene messo da parte e si va a parlare di tutto quel risorgimento, passatemi il termine, fallimentare, nel senso che non ha portato dei risultati pratici sul momento, ma appunto sono tutti quei personaggi, eventi che richiamano una storia repubblicana, perché la Repubblica Italiana aveva anche questo problema qui, cioè a quale storia si doveva rifare? Si voleva mettere in continuazione a questo? Da una parte doveva. Però appunto la narrazione popolare, inizio dagli anni 60 fino ad oggi, a sfornare film, libri, non solo storici, ma anche di letteratura, vedete uno che secondo me è famoso, che è Noi credevamo, che poi sarà l'antesignano di quel terribile film fatto appunto per l'Unità, dove appunto questa visione dei Savoia, di Cavour, Garibaldi in parte, Mazzini viene pompato ai massimi, appunto comincia questa rottura. Però adesso qui stiamo parlando di un aspetto non propriamente storiografico, stiamo lavorando a livello popolare, cioè di coscienza della popolazione, e c'è questo bel film che è Nell'anno del Signore, che vi consiglio a tutti quanti di guardare.
Grande,
c'è un
film,
cast eccezionale,
bellissimo,
è un film molto,
bellissimo,
molto bello, fatto da Luigi Magni, e ve lo consiglio, è ben fatto, e tra l'altro si potrebbe fare anche una bellissima analisi su questo film per come rispecchi a pieno il 69, ci sono dei rimandi fortissimi in quel film, magari forse poi in futuro, se mi vorrete ancora, potremo parlare di questi rimandi.
Assolutamente.
Perché ci vorrebbe appunto, perché sono tantissimi, però comunque, cosa succede? Con questo film, anche se, mio Dio, c'era anche senso, inizia un racconto del risorgimento che va a trattare tutti questi aspetti che prima nessuno in un certo senso si interessava, e ci sono una serie continua di film, se voi andate anche solo su Google a cercare film sul risorgimento e aprite qualsiasi link da Wikipedia piuttosto che a qualsiasi sito, vedete che i film fatti sui Savoia, su Cavour, si contano sulle dita di una mano, saranno 7 a dir tanto, tutta la storia della cinematografia italiana, se vogliamo escludere quel primo esperimento cinematografico che è la presa di Porta Pia, dove su YouTube se lo cercate praticamente è uno dei primi esempi di cinematografia italiana, però dura niente perché appunto sono due bersaglieri che corrono in un muro rotto. Quindi sai che gran film, sai che grande film. Comunque, no, vabbè, c'è questo aspetto che appunto la cinematografia, anche per il, come dicevo anche prima, col periodo fascista, non tende tanto a celebrare queste grandi personalità, e soprattutto negli anni 60 continua così, e c'è tutta questa narrazione di no, andiamo a vedere tutti questi altri aspetti, andiamo a parlare della Repubblica Romana, andiamo a parlare di questi eroi di cui nessuno ha mai tirato fuori, andiamo a parlare dei fatti di Modena, andiamo a parlare di Pisacane, insomma, ce n'è un po' per tutti, e i grandi protagonisti sono messi un po' da parte. Poi l'apoteosi di questa lettura un po' falsificata da quello che, perché falsificata adesso devo spiegarla, che è, perché il regista dice no, però sai, siamo un po' stanchi di questa lettura classica del Risorgimento, che tu vai a vederti la filmografia italiana, ti dice tutt'altro, che appunto noi credevamo, in cui cosa fa? Prende tutto ciò che tu non ti aspetti da un film del Risorgimento e da dalla storia del Risorgimento, te li sbatte in faccia, te li fa anche in un certo senso abbastanza confusionari, perché parte in un modo, poi ti porta da un'altra parte, poi porta anche degli stereotipi, poi c'è il momento santificazione di Mazzini, poi si passa a Orsini, poi ti catapultano nelle prigioni dei Borboni, poi ti ritrovi, non sai bene neanche tu, non sai perché, con Garibaldi che cerca di andare a Roma durante l'Aspromonte. Io di quel film lì, quando l'ho visto la prima volta, ho detto boh, cosa è successo? Non si capisce molto bene, è un film che ti devi rivedere più volte, ed è anche uno dei grandi limiti di quel film. Tra l'altro Carlo Azeglio Ciampi era molto attento a queste tematiche e chiedeva ogni anno, quando consegnava i David, fate un film sul Risorgimento, per favore, chiaro, semplice. Anche, non dico che deve essere la celebrazione dello Stato italiano, ma che vada a prendere quei classici, appunto, che li approfondisca, anche senza appunto reincarnarli in grandi eroi. Qualcuno lo fa, in un certo senso, però appunto, come detto, c'è questa idea nella popolazione, poi concludo, che il Risorgimento sia questa operetta, perché appunto ci si incentra su questi grandi personalità, che da una parte è la storia per come è andata, cioè ragazzi, non possiamo girarci attorno. Ci sono state delle grandi personalità in quel periodo, c'è stato l'intervento di Vittorio Emanuele II, c'è stato l'intervento di Cavour, c'è stato l'intervento di Garibaldi, c'è stato anche l'intervento di Mazzini e di tanti altri, di tanti personaggi, di Napoleone III, Pio IX, piuttosto che Orsini, insomma, ci sono queste persone. Ok, magari qualcuno la può raccontare con una bella avventura, con una cosa molto eroica, questo è.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
È vero, ma se noi andiamo a vedere anche un libro di storia delle medie, senza andare a prendere chissà che grande libro, vediamo che si cerca di raccontare appunto da una parte sia l'esperienza, io la chiamo esperienza piemontese, cioè appunto quello che è stato il risorgimento del Piemonte, i Savoia e Cavour, e tutte le altre esperienze, cioè i moti del 30 e del 31, la Repubblica Romana, e lo si fa in un certo senso con la tranquillità che abbiamo tutti i giorni, cioè non ci si mette ad esaltare più di tanto quei personaggi, cioè per carità, magari forse un po' sulla Repubblica Romana qualche libro esalta su tutto il sacrificio, oppure quello degli studenti che essendo cioè proposto a dei ragazzi, appunto ricordare questi volontari toscani che vanno a combattere con Carlo Alberto, appunto, forse questo appunto, è voluto per far immedesimare lo studente, ci possiamo anche farcelo passare, quello non andrà a cambiare la nostra visione sul Risorgimento, però appunto questo racconto di operetta è più uno stereotipo, è più un'idea preformata che ti sei fatto e che hai deciso di voler portare avanti perché ti è comoda, perché così tu puoi andare a mistificare, puoi andare a raccontare la tua controstoria, eccetera, eccetera, eccetera. Quando la storiografia, la filmografia, la letteratura, tutto quello che vuoi, ti dice il contrario, cioè appunto non siamo più nell'Ottocento.
A proposito di mistificazione, perché hai usato una parola bellissima, non possiamo, insomma, visto che diciamo questo, non citare una visione che tu hai già accennato, che del Risorgimento, che è quella fondamentalmente che noi chiamiamo, no, neo-borbonica, che sostanzialmente ha una rilettura tutta in chiave, no? Si stava meglio quando c'era il re delle due Sicilie, e che soprattutto negli anni scorsi ha fatto molto discutere, e soprattutto è salita, no, anche a livello proprio pop, perché nel senso c'è, insomma, il video, no, di Barbero che discute, che tensona, come direbbe qualcun altro, con uno degli studiosi. Quello che ci chiediamo un po' tutti, no? Soprattutto io, devo dire la verità, perché io ho un po' il dente avvelenato. Com'è possibile che nel 2021 ci sia ancora gente che va a scrivere sul post di Facebook di una delle discendenti, no, una certa Camilla del Regno delle Due Sicilie, dicendo regina torna? Cioè, com'è possibile? Quali tesi hanno per credere che questa cosa sia possibile, a parte farci fare i meme a noi, che comunque...
Appunto, a parte fare i meme sulla dea che deve tornare e tante altre cose, però no, allora, anche i neoborbonici, ridendo e scherzando, hanno un'origine ottocentesca, appunto, non solo con Sibo, che appunto racconta e rivuole il re, appunto lui rimarca molto questo sentimento monarchico, ma cosa succede? Lo troviamo nelle personalità che, come dire, da cui non te lo aspetteresti. Cioè, appunto, nella letteratura dell'Ottocento hai i viceré, hai... Oddio, il Gattopardo non è propriamente dell'Ottocento, ma è degli anni 50. Hai Pirandello, che scrive un racconto che è semisconosciuto, che sono i vecchi giovani, che appunto incentrano il loro, come dire, plot, la loro narrazione sulla nostalgia del regno neoborbonico. Ma attenzione, loro non vogliono il regno neoborbonico, né i viceré, né Pirandello, né appunto il Gattopardo, anche se è del Novecento, scusatemi, è un piccolo lapsus, comunque siamo negli anni 50, mi pare che esca quel libro. Comunque, sono dei libri che vogliono denunciare una situazione, che è una situazione problematica, di disagio, di quello che era il sud, e lo fanno attraverso la nostalgia di, ah sì, quei bei tempi andati, quando c'era il re Borbone che faceva le cose, le magie, sì, questo sì che era bello, adesso viviamo male. Ecco, questo è un po' il riassunto di quello che è. Ma non negano l'unità d'Italia. Questo succede negli anni 60. Siamo negli anni 60, siamo a Napoli, c'è una rivista che si chiama L'Alfiere, che è il papà di quello che oggi sarà il movimento neoborbonico. Su questa rivista, oltre a rimarcare tutta la nostalgia per i Borbone, si inizia a dire, ma questa Italia forse la dovevano fare loro, questa Italia è fatta male, questa Italia funziona poco. Ah, ecco, tra l'altro, quello che crea L'Alfiere, questa rivista, che poi ha una vicenda, anche la storia di questa rivista è un po' altalenante, perché nasce negli anni 60, chiude nel 75-72 e poi riapre nell'89, anche per un motivo preciso. Però appunto questa rivista ha dei forti legami politici, è legata al movimento sociale italiano, e appunto anche, però, tra l'altro, non c'è solo la destra e la destraccia che fanno queste cose, ma anche la sinistra, che appunto tramite alcuni esponenti inizierà a fondare una serie di leghe, si faranno una serie di leghe appunto meridionaliste per rimarcare questa importanza, cioè del sud che deve essere non solo da una parte ovviamente oggetto del discorso politico, ma appunto deve essere rivitalizzato, e che un tempo, piano piano, questa cosa inizia a depositarsi, un tempo il sud era potente, era forte. Però appunto siamo ancora in un livello abbastanza di sottobosco, c'è una cosa legata soltanto ad alcuni ambienti. Ma con l'89 scoppia perché L'Alfiere riapre e fa, penso sia l'unico in tutta Italia, a dire no, la rivoluzione francese è stata una brutta cosa, viva i sanfedisti, viva la popolazione che ha combattuto i francesi, viva i napoletani, i campani, insomma tutte le popolazioni del sud che si sono opposte ai francesi, e appunto quella che erano i valori della rivoluzione francese. E questa lode, per quanto possa sembrare strana e curiosa, è in linea con quelli che sono i valori, almeno del primo movimento neobarbonico, cioè appunto la, i Borbone, cioè appunto i sanfedisti ultracattolici, conservatori, non erano che altro dei servi dei Borbone. E questo è perfetto, cioè noi andiamo a glorificare queste persone, i sanfedisti, così glorifichiamo appunto tutto quello che è appunto la casa dei Borbone, i borbonici, eccetera, eccetera. E qua iniziano un attimino a smuoversi le acque. Ma appunto sarà Tangentopoli a, in un certo senso, ad aprire il vaso di Pandora e a portarci nella cruda realtà. Perché appunto, se prima i vecchi partiti un po' facevano da argine, soprattutto il Partito Comunista faceva da argine, perché al sud molti sindaci arrivavano da esperienze, appunto, ovviamente poi erano usciti dal Partito Comunista, dal Partito Socialista, però arrivavano da questa esperienza di sinistra. Cosa fanno? Iniziano a formare dei loro partitini, cominciano a formare dei gruppi meridionalisti, una lega per l'autonomia del sud e un movimento per il sud, un movimento per il meridione, insomma, tutta questa gente qua che cosa fa? Lavora appunto su quella che è la crisi politica attuale, cerca di creare un partito in un certo senso che dia forza e autonomia al sud. E i neoborbonici si inseriscono perfettamente e si inseriscono sfruttando appunto questo appoggio politico. Però appunto poi queste leghe eccetera eccetera non avranno un risultato politico interessante, quindi cosa succederà? Questo progetto in un certo senso perderà di nuovo di valore, però il movimento neoborbonico resta e si pone una domanda molto semplice. Allora, siccome noi vogliamo un sud forte e autonomo e vogliamo un sud ricco, c'è mai stato un periodo nella storia in cui il sud era ricco? Ah, mi sono dimenticato un'altra cosa, che è anche la parte più importante perché crea la victim mentality, cioè appunto quella mentalità della vittima che è tipica dei neoborbonici. Appunto, ci hanno ridotto così, sono stati gli altri a ridurci così, e qua posso aprire solo una piccola parentesi? Ecco, questa idea qua che sono stati gli altri a ridurci così, io gli dico, ci sono stati Crispi, che è forse uno dei più grandi politici, c'è stato appunto tutta quella che è stata l'esperienza della Democrazia Cristiana, ci sono stati un sacco di politici del sud, gente che ha in un certo senso da una parte partecipato a quello che è il governo neoborbonico, chi l'ha combattuto, però erano tutti del sud che volevano cambiare questa situazione, e dall'unità a, diciamo, ad oggi. Come fai a dire che è colpa dei Savoia? Cioè, quando hai avuto 1000 politici al governo del sud che hanno fatto le peggio porcate, in alcuni casi, in altri casi sono comportati molto bene, però appunto questa gente che arriva da quello che era il vecchio regno borbonico, come fai a dire che sono stati i Savoia? Cioè, quello,
Matteo,
che
ho letto di peggio, però ho letto anche di Annibale quando è sceso dalle parti, diciamo, del sud Italia, quindi insomma non mi stupisco più di niente.
No, però appunto, cioè, è questa cosa qua che trovo assurda, cioè non è che c'è stata questa egemonia dei politici del nord, questa cosa è durata al massimo con la destra storica, neanche tanto, perché sono entrati tranquillamente dentro ministri che erano del Granducato, esponenti del nobiliato, nobiliato del sud, cioè appunto non è che il nord abbia sempre fatto da padrone a livello politico, ci sono stati anche gente che appunto arrivava da Napoli, da Palermo, dalla Puglia, cioè, capiamoci, non è che c'è stata
no,
questa...
Poi, secondo me, se posso aggiungere un piccolo commento è anche un problema quando poi invece si cerca di inquadrare veramente il problema, diciamo, della questione meridionale, che sì, è molto infatti importante, e ridurlo un po' a queste questioni, cito di nuovo la parola che usavamo prima, un po' da operetta, sinceramente fa anche un torto, no? A questioni che sono molto più importanti.
No, ma infatti, perché appunto il movimento neoborbonico, adesso faccio un taglio un pochettino e arrivo a quello che è oggi, parte delle situazioni di disagio, anche se andiamo a ascoltare l'intervista che Barbero fa con De Crescenzo, in cui io per prendere il treno ti ho messo top tempo, tu da Torino a Roma ce l'hai messo meno. Ecco, ora, su che cosa parte il movimento? Parte da una situazione di disagio, una situazione problematica di un sud povero contro un nord un po' più ricco, o se vogliamo anche ricco, e questa problematica ha bisogno di un colpevole, cioè E chi meglio del passato, cioè appunto anche perché noi diciamo, ragioniamo con le cause, chi ci ha portato in questa situazione, allora vai indietro, arrivi ai appunto i Savoia che arrivano, conquistano, eccetera, eccetera. Ma appunto, stando a questo ragionamento, noi dovremmo dare la colpa della questione meridionale ad Adamo ed Eva, ecco, mi sembra un po' esagerato, stando a questa linea di pensiero. No, allora, il fatto è questo. Utilizzano il passato perché nessuno può risponderti se non gli storici, e allora ti possono accusare che tu sei un piemontese che difende i piemontesi, che sei uno del nord, che sei un risorgimentalista che segue le vie di Soros, che in verità tu non stai ascoltando la vera storia, che ti hanno pagato e che tu in verità sei soltanto uno sciocco, perché tra l'altro
che poi rientra perfettamente all'interno di tutte le narrazioni complottiste,
sì,
no?
Sì,
cioè, il pattern è sempre quello, nel senso, sì, c'è qualcuno che ti paga, c'è sempre qualcosa che non ti raccontano,
c'è sempre qualcosa che non ti dicono. Noi abbiamo una verità e questa verità la trovi nel loro magico sito. Anzi, ho scoperto che ce ne sono di più di siti di quello che conoscevo io, perché io conoscevo soltanto
non facciamo pubblicità, che insomma
ci stanno pagando in questo momento,
esatto, sponsorizzato da noi, assolutamente.
No, vabbè, comunque,
prego,
boiate a parte. No, appunto, ci sono tutti questi siti che raccolgono un po' esperienze dirette, perché appunto partono da questo di disagio, e da lì si cerca in un certo senso di colpevolizzare la realtà attuale partendo però dal passato, ed è perfetto l'idea, cioè un po' come in America con la guerra civile, cioè la questione della Northern Aggression, cioè appunto l'aggressione del nord negli stati del sud, è la stessa identica cosa. Cioè, cosa succede? Il nord arriva, Garibaldi, ecco appunto questa cosa che non riescono a spiegarsi come Garibaldi abbia fatto con 1000 bergamaschi arrabbiati a conquistare un regno, ma è presto detto, cioè appunto prima cosa non è sbarcato dove sono andati gli altri, cioè lui aveva capito che forse devi andare dove la gente è incavolata, cioè appunto la Sicilia. Ah, ecco, se ci sta ascoltando qualche neoborbonico, vorrei dire che il popolo siciliano nel 1848 chiese e quasi ottenne Ferdinando di Savoia, il fratello di Vittorio Emanuele II, per la corona di Sicilia, alla faccia di questa fedeltà del sud ai Borboni. Comunque, chiusa questa parentesi, appunto c'è questo tipo di narrazione, non si riesce a spiegare. Allora cosa succede? Garibaldi arriva, conquista, eccetera, eccetera. No, Garibaldi è stato aiutato da massoni, inglesi, francesi, Cavour che aveva fatto dei patti con i Rothschild e quest'altro, il sud da solo puro, per forza che viene schiacciato perché lui, poverino, non può, quando in verità appunto Garibaldi, soprattutto all'inizio, diceva boh, proviamoci, vediamo come va, speriamo che vada bene, speriamo che riusciamo a fare qualcosa. Cioè appunto non era così scontato l'esito, anche basti pensare alla battaglia del Vulturno, dove appunto Garibaldi riesce a sconfiggere l'esercito borbonico per molti motivi, anche perché l'esercito borbonico, per quanto fosse superiore in numero e anche in certo senso per mezzi, anche solo per addestramento, però viene sconfitto perché hai uno come Garibaldi che è bravo a fare la guerra. E dall'altra parte, ecco una cosa divertente che forse, come dire, è diventato da una parte il mito dei neoborbonici, Gaeta che resiste, che era questa fortezza, appunto c'è, cioè la fortezza di Gaeta dove il re Francesco di Borbone si era rifugiato, e che resiste un po' più rispetto a tutte le altre, insomma, le altre roccaforti borboniche. Infatti oggi è come una sorta di santuario per i borbonici, vanno sempre lì a fare la loro festicciola, bandiere, vestiti, eccetera, eccetera. Però appunto, cioè, questo significa che ok, l'esercito, questo è anche una, come dire, un elogio a quello che era l'esercito borbonico, non erano propriamente degli scappati di casa, sapevano anche loro combattere, ma appunto da una parte hai un genio militare come Garibaldi, dall'altra devi gestirti un assedio, appunto quando sei l'assediante è un po' più facile, soprattutto sei anche un mare di mezzo che ti permette di appunto bloccare l'assalto del nemico. Però appunto c'è questa situazione qui, il movimento neomormonico sfrutta tutte queste cose qua, sfrutta ogni debolezza, cioè per dire la questione di Fenestrelle che ogni anno aumentano sti benedetti morti, ve lo giuro, ci sono, adesso non posso farvelo vedere anche quelli che stanno ascoltando, ma ci sono delle immagini su Facebook che hanno proprio fatto, le hanno proprio messe in fila per dire che ogni anno aumentano di morti, prima sono 17.000, poi sono 16.000, poi diventano 20.000, 23.000, insomma delle cifre assurde. E cosa si fa? Si sfrutta ovviamente l'immaginario più forte, che è quello dei campi di concentramento, che poi tra l'altro tra qualche giorno c'è anche l'anniversario della giornata della memoria, e appunto c'è questa narrazione qui, ma ripeto, viene fatto soprattutto perché si vuole cercare di sfruttare una situazione di disagio, cioè molte persone diventano neomormoniche, salvo appunto casi eccezionali, come una forma di riscatto, cioè loro vogliono far sentire una loro voce, vogliono mostrare un disagio, cioè si mettono su quella lunga coda di, appunto, di denunciare il disagio del sud. Però appunto in questo caso loro lo fanno in un modo abbastanza buffo, cioè appunto stacchiamoci, facciamoci il nostro regno, cioè appunto c'è anche questa mistificazione. E poi certo,
ma alla fine è quello che accade spesso, insomma, sì, quando si vuole portare avanti una battaglia, si cerca in qualche modo prima di trovarsi una legittimità nel passato che ti possa in qualche modo, no, far sentire importante o comunque far sentire di più la tua voce in maniera autorevole oggi, e poi ovviamente si cerca di sfruttare quelle che sono situazioni di disagio per alla fine far passare poi altri messaggi che sono più politici. Ritorniamo forse a quello che dicevamo un po' all'inizio, cioè una lettura politica, diciamo, di un periodo storico.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Da cui forse non se ne esce, diciamo.
Cioè, appunto, poi porta a quelli che noi conosciamo bene come i primati del regno.
Sì, beh, certo, sì.
Un lunghissimo elenco che ho scoperto che non concordano neanche fra loro. Cioè, ci sono siti che ti danno 53 primati, qualcuno ne mette 66, qualcuno ne mette 99, cioè anche per capire come è divisa questa galassia, che vabbè poi si vede anche dall'intervista che Barbero, cioè intervista, dal discorso che Barbero e De Crescenzo fanno, cioè appunto c'è questa divisione, c'è chi vuole il re Borbone, c'è chi invece vuole un sud più autonomo, chi vuole un sud migliore, sì, e sfrutta l'immagine dei Borbone, insomma è tutta una galassia magica.
Sì, ma insomma Galassia magica mi sembra veramente il modo più appropriato, forse.
Sì, sì, anche se per non scadere nelle offese, appunto. Cioè, per capirci, anche il fatto di scegliere i primati, di utilizzare i primati come legittimazione delle proprie idee, dimostra la mancanza di studio, cioè di studio storico, e dall'altra ci sono anche delle gravi mancanze all'interno del, come si dice, di questi primati, e che secondo me sono delle cose fondamentali per la storia d'Italia. Allora, adesso qua ho davanti la lista, parte dal 1732 e con tutta una sorta di elenchi eccetera eccetera eccetera. Io vorrei soffermarmi a una data specifica, cioè al 1812. Allora qua c'è scritto: prima scuola di ballo in Italia annessa al San Carlo. 1812, prima cattedra italiana di psicoterapia a Palermo, poi 1813, primo ospedale psichiatrico, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, cosa succede nel 1812 in Italia, soprattutto in Sicilia, dove c'era la reggenza dei Borbone, con un governo anglo-borbone? Viene promulgata la prima Costituzione italiana moderna, la Costituzione siciliana del 1812 è la copia quasi sputata di quella inglese. C'è il primo Parlamento, le prime sedute di un Parlamento italiano. Cioè, non stiamo parlando di una, appunto, di quelle che potevano essere le repubbliche sorelle della Rivoluzione Francese, no, proprio un Parlamento che legifera, decide, non, come dire, un Parlamento assoggettato a, ai francesi e i francesi comandavano. No, 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 qua i siciliani, per quanto sì, avessero questo controllo da parte degli inglesi, riescono a fare questa cosa, formulano una costituzione, però questa cosa qua manca all'interno di questo sito, che secondo me è una gravissima mancanza, perché appunto...
Paradossalmente, insomma, mi sembra più importante.
È la più importante, ma poi, ad esempio, se andiamo più avanti, andiamo a vedere, manca il 48 e il 49, ci si ferma al 46, 48 e 49 misteriosamente assente, il fatto che venga ripromulgata un'altra costituzione, che è la prima del 48 a essere promulgata, poi ci sarà appunto lo statuto albertino, e c'è una serie di, perdonami il termine tecnico, stupidaggini, che sinceramente a noi, cioè, cosa ce ne importa che venga fatto, che ne so, adesso ne trovo uno abbastanza...
Dai, la Napoli Portici, che è un grande classico.
Ah, bene, adesso arriviamo anche a lei, aspetta, ecco. Primo bacino di carenaggio italiano in muratura nel porto di Napoli, oppure 1836... primo progetto italiano, cioè, capite a che cosa si va incontro? Queste cosine qua che sono anche divertenti in un certo senso, alcune sono anche vere, però appunto certo. Dimostra da una parte il fatto che manca una coscienza storica, cioè di fronte a questi primati, io quando discuto su internet con i neoborbonici dico ok, sono tutti veri questi primati. Spoiler, non è vero, non tutti sono veri.
Sì, sì, vabbè,
dei falsi grossolani. Ma ipotizziamo che siano tutti veri. Ora, questo super mega stato non fa l'Italia, cioè, e si fa fregare da Cavour, da Vittorio Emanuele II, eccetera, eccetera. Cioè, forse devi rivalutare un attimo la situazione. Questo stato super mega moderno, questa terza potenza mondiale, che praticamente quando succedevano delle questioni nel mondo si andava a Napoli a chiedere il permesso al re se si poteva fare questo o quell'altro, perché sennò appunto la guerra di Crimea non scoppiava se il re di Napoli non dava il suo assenso. Cosa succede? Si fanno bagnare il naso da Cavour e da Vittorio Emanuele, cioè, ci rendiamo conto dell'assurdità,
no,
che
beh,
c'è.
Chiaro,
e
ma
poi...
non c'è la volontà di fare una ricerca, diciamo, c'è solamente...
Anche come dicevi tu, Riccardo, la Napoli Portici, sta benedetta Napoli Portici, sì, è la prima ferrovia italiana, ok, ma era un giocattolino del re che utilizzava per spostarsi, portare gli amici sopra, farsi il giletto, guarda, c'ho il trenino che fa ciuff ciuff, con la regina Vittoria, wow, e poi tra l'altro, per dirti, in tutto, prima che ci sia l'unità, tutto il regno del sud, scusatemi, il regno borbonico, ha 99 chilometri di ferrovia, tutto il sud, che praticamente comprendeva Campania, Abruzzo, Molise, Calabria, Puglia, Sicilia, Basilicata, insomma c'era tutta questa vastità di terra, solo 99 chilometri, per darvi un numero,
certo,
citando...
Certo,
forse qualcuno ha capito la citazione, vabbè, a parte questo, per darvi dei numeri, Torino-Novara 101 km, solo Torino-Novara di ferrovia, e non vi parlo di quant'era appunto tutto il regno di Sardegna, cioè, capiamoci, c'è una differenza abissale, ok, potrei aver fatto questa fantastica ferrovia, ma se non sviluppi le tecnologie che porti, se tu ti vanti di aver fatto il primo ponte, di aver fatto le prime cose, ma le tieni lì? Cioè, cosa ti serve? E poi posso sfatare l'ultimo mito, che fosse quello più
certo,
difficile.
Vai, vai.
Quello della ricchezza del Regno del Sud. Allora, è vero, il Regno del Sud è il Regno, regno borbonico, è un regno delle due Sicilie, il Sud è quello del 43, era lo stato più ricco d'Italia. Ed è vero, cioè, numeri alla mano ci sono, stato più ricco d'Italia. Ma perché era lo stato più ricco d'Italia? Allora, non tanto per la grandezza, che influiva, non che non influisse, ma perché appunto, rispetto al Piemonte, non hanno combattuto due guerre, non si sono indebitati nella prima guerra di indipendenza appunto con gli austriaci, non hanno avuto una politica di espansione economica, soprattutto una forte politica di industrializzazione del sud. Alcuni casi, alcune fabbriche appunto erano i ricchi che si mettevano a farle e basta, anzi questi ricchi venivano allontanati, erano più borghesi rispetto ai nobili, che appunto andavano a mettere in crisi qual era il latifondo. Anzi, poi vabbè, ci sono tanti racconti sul fatto che anche a livello tecnologico fosse arretratissimo. Ci sono lettere del primo ministro inglese che definisce il regno borbonico come l'ultimo posto sulla terra dimenticato da Dio, e i borbonici non vi dico che cosa ci dicono su sta lettere. Comunque, a parte questa situazione qua, era un regno di stampo assolutista. Le tasse arrivavano al re, il re se le metteva nei suoi forzieri, sì, spendeva qualcosina all'esercito, pagare i nobili, le feste, eccetera, eccetera, ma non c'era un investimento, anche a livello economico, era quello, latifondo, commercio, era la ricetta perfetta per uno stato del 1700, era quella la situazione. Per questo che era così ricco, non investiva, non andavano a costruire grandi progetti, non si sognavano di fare la Bari-Napoli come ferrovia, non volevano cercare una politica di industrializzazione. Allora andava bene così, loro bastava che i nobili fossero contenti, che la corte non facesse una rivolta, e boh, fine quello, il re si metteva da parte i suoi soldi, finita lì la storia. Rispetto invece al Piemonte, che praticamente si indebita, e poi sta storia anche qua del debito, che vabbè non affrontiamo perché sennò qua non affrontiamo più, appunto quando arrivano i piemontesi a Napoli, che poi iniziano a spostare tutti i soldi all'interno di quella che era, cioè, così fanno con tutti, con Toscana, con le legazioni pontificie, con appunto anche quella posizione nostra pontificio, insomma portano tutti i soldi all'interno di quello che è lo Stato italiano, che si basa però su quelle che erano le vecchie finanze piemontesi, e appunto da lì inizia: ah, ci hanno rubato l'oro, ci hanno portato via i soldi. No, ci siamo uniti, abbiamo messo i soldi tutti quanti assieme, e appunto al parte di quei soldi sono serviti a pagare il debito che aveva lo Stato, meglio, quello che stava per diventare il Regno d'Italia, perché appunto le guerre costano, le politiche costano, l'industrializzazione costa, la tecnologia costa, e non puoi pretendere che il tuo Stato vada avanti così, se no appunto rimani indietro. Ed è quello che è successo al Regno Borbonico.
Sì, ci sarebbe insomma molto altro da dire al riguardo, potremmo andare avanti per molto tempo, però assolutamente insomma penso che l'importante sia aver dato un po' un contesto sia a queste tesi, che comunque da un certo punto di vista abbiamo capito che non sono proprio sbucate dal nulla, sia anche poi bene o male quali sono anche poi gli intenti di chi bene o male sventolando queste cose cerca di portare avanti altri tipi di discorsi. Ma io poi ci vedo, diciamo, un inquietante parallelismo anche tra i record sventolati, diciamo, anche oggi nella situazione in cui siamo, ma insomma su questo parallelismo tralascio perché non voglio avventurarmi oltre. Senti, Matteo, in chiusura ti volevo chiedere, visto che abbiamo citato qua e là, insomma, qualche libro, qualche film, se magari per chi è un po' interessato agli argomenti che abbiamo trattato oggi, che ovviamente per forza di cose, insomma, siamo stati abbastanza schematici come è normale in un podcast di un'oretta, però magari ecco c'è qualcuno che vuole approfondire un po' di più, quindi se puoi consigliarci qualche libro, insomma film, serie TV, insomma vedi tu, una sul Risorgimento magari, che insomma è il tema che abbiamo affrontato, e poi anche un qualcosa su un altro periodo storico che magari trovi affascinante.
Ma allora, io inizierei dai libri perché secondo me sono quelli più interessanti. Allora, per chi è più interessato appunto alla questione dei primati, consiglio di Giuseppe Mottola, Il primato del Regno delle Due Sicilie, e c'è una postfazione di Barbero e un'altra di Gianfranco Liberati, che appunto questo libro cerca di smontare la maggioranza di tutti i miti, o meglio di quei primati di cui i neoborbonici si fregiano. Altrimenti, visto che io sono un gran simpaticone, vi ho parlato adesso per tutto il tempo di questi personaggi, vi cito dei libri su questi personaggi, che appunto c'è Garibaldi e il Risorgimento di Pierangelo Gentile, che è uscito nel 2018, che è un libro molto 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 bello su Garibaldi, che appunto fa una buona analisi storica e neanche ben scritto. Poi appunto c'è il grande e irreprensibile Rosario Romeo con il Cavour il suo tempo, di tutta la serie perché sono più volumi, che appunto è un must have per chi ama la storia del Risorgimento, e che invece fosse più interessato appunto ai Savoia, consiglio la biografia di Vittorio Emanuele II, che trovate sia quella di David Beck-Smith che quella di Viarengo, che è molto interessante, che è quella che sto leggendo io adesso, che è anche un po' più aggiornata rispetto a quella di Smith. E poi appunto l'ultimo libro, e poi appunto andiamo con i film e le serie TV, Borgogna Felix di Renato De Lorenzo, che racconta nei minimi dettagli quello che era il regno borbonico, e lo fa da un punto di vista storico. Ah beh sì, poi ovviamente per chi volesse c'è anche Il prigioniero di Savoia di Alessandro Barbero, che affronta la questione Fenestrelle. Ora, sui film, uno ve l'ho già detto prima, che è appunto Nell'anno del Signore, che secondo me è uno dei migliori, se non il migliore film che tratta queste tematiche risorgimentali. Il peggiore, però, guardatevelo, perché appunto dovete soffrire anche voi, che è Noi credevamo, che è del 2011. Poi, appunto, però, vi consiglio una serie TV della Rai, prodotta negli anni 60, fatta però con degli storici, e si vede, infatti, che è La vita di Cavour, che praticamente racconta tutta la storia di Cavour prima ancora che Romeo scrivesse appunto il suo libro. Lo fa in un modo abbastanza preciso, ovviamente un po' romanzato, perché quelli erano, però storicamente funziona ancora, ineccepibile. Poi di film storico, che però non c'entra completamente nulla, che però è uno dei miei preferiti, metto Gettysburg. Gettysburg è un film di 4 ore che trovate su Amazon Prime per chi è abbonato, se no appunto c'è anche su YouTube, che appunto racconta la battaglia di Gettysburg, ed è davvero ben fatto. Poi un altro film storico che secondo me vale la pena di vedersi, perché per carità, anzi più una serie TV, no lasciamo stare, che è Band of Brothers, che vi consiglio caldamente, che è una delle migliori serie a tema a Seconda Guerra Mondiale mai fatte, ed è praticamente salvato il soldato Ryan, però meglio, fatto molto meglio, molto più sensato. Non so, io penso di avere, adesso non me ne vengono in mente altri di film, se vuoi posso anche andare più indietro.
Penso che insomma hai dato abbastanza materiale a
sì,
tutti,
sì, no,
per
c'è
essere
già tanta,
impegnati
c'è già
per un
tanta
po'.
Ciccia.
Va bene. Costantino, ti lascio l'onore.
Va bene, allora adesso è arrivato il momento ovviamente della domanda meme, a cui secondo me più o meno tu hai già risposto, però te la devo fare perché è giusto farla, la facciamo a ogni intervistato e a ogni persona che viene a farci compagnia. E quindi la domanda meme è: Cavour o Garibaldi?
Posso fare una risposta meme?
Certo, assolutamente.
Certo, va benissimo.
Allora, non andrò a mentire, King, secondo me Cavour è il vero fra. Anzi, quando tu vai a studiarti Cavour, tu dici bra, letteralmente, perché è qualcosa di talmente basato, talmente chad, cioè, non lo so, dovremmo fare la faccia di Cavour che dice yes.
Appello ai grafici che sono avventori del bar, fateci chad Cavour, per favore, lo spammerò ovunque nel momento in cui ci metterò le mani sopra.
No, comunque, noi l'immagine del chad l'abbiamo già utilizzata in realtà, Riccardo, ti ricordi, con Augusto.
No, ma anche perché il Chad Garibaldi già esiste.
È vero, sì,
insomma,
il Chad Garibaldi.
Se facciamo anche il Chad Cavour, è perfetto, insomma.
Allora adesso ve lo passo così.
Ci mettiamo in moto.
Sì. Un bel paio di risate.
Va bene, perfetto.
Io vi ringrazio molto per avermi ospitato, per avermi ascoltato, per avermi sentito parlare per quasi un'ora.
No, è stato super interessante, e noi ringraziamo te in realtà, Matteo, perché insomma ci hai portato, diciamo, dei contenuti molto interessanti, hai dato a chi ci ascolta dei riferimenti per andare a approfondire, come insomma ci piace fare.
Tra l'altro, facendo un discorso noi, noi due non potevamo fare, Riccardo, quindi abbiamo portato
assolutamente, ma noi come sempre insomma riconosciamo i nostri limiti e cerchiamo di portarvi insomma qualcosa di interessante. Va bene, io insomma vi ringrazio ancora una volta, come al solito insomma vi do appuntamento su tutti i nostri social nei prossimi episodi, insomma nei prossimi giorni ci saranno diversi altri appuntamenti, cambieremo genere, quindi diciamo ci sposteremo da altre parti del mondo. Vi rimando alla nostra pagina Instagram per tutti i dettagli, tra poco insomma a febbraio faremo anche una live, vi ricordiamo che potete sostenere anche lo show su Patreon nel caso in cui troviate interessanti gli argomenti che trattiamo, troverete anche episodi extra che potete ascoltare se insomma volete saperne un po' di più. Vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra, non annoia mai.